Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. In questa mezz'ora del sabato mattina ce la prendiamo per viaggiare un po' nel mondo, raccontare le storie, a volte magari quelle che faticano un po' di più ad arrivare sui giornali. Come dicevo, dalle 11 alle 11.30 io sono Martina Stefanoni e oggi insieme in questa puntata andremo in Albania, torneremo in Albania dove le proteste contro il governo continuano da quasi un mese. Contro il governo, ma sono quelle proteste che erano nate contro il resort di lusso del genero di Trump, Kushner. Poi parleremo di Ucraina, ma non di strategia militare o di geopolitica, ma di società civile, di lavoro, di pace. Prima però, partiamo da qui. Giovedì gli attivisti di Prosfighika ad Atene hanno festeggiato. Di Prosfighika e della sua storia avevamo parlato un paio di settimane fa, un paio di puntate fa, potete recuperare la puntata del 13 giugno se volete. È un grande complesso residenziale occupato e autogestito nel centro della capitale greca e sicuramente una delle comunità autogestite più grande d'Europa, radicata in una storia che risale addirittura a prima della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, per volere delle autorità greche, Prosfighika rischiava lo sgombro. Oltre 500 persone rischiavano di finire senza un tetto e tutta la città rischiava di perdere un importante pezzo della propria storia, ma anche un po' della propria anima, dell'anima della città. Due attivisti di Prosfighika, Aristotelis e Suzon, avevano iniziato uno sciopero della fame, sciopero che hanno interrotto proprio giovedì. Aristotelis, che era in sciopero dal 5 febbraio, era ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Tuttora, insomma, lo sciopero è stato interrotto, ma le sue condizioni restano molto preoccupanti. Hanno sospeso lo sciopero perché una risoluzione del Consiglio Comunale di Atene ha chiesto alla regione dell'Attica di interrompere l'attuazione dell'accordo che avrebbe poi appunto portato allo sfratto di Prosfighika e ha proposto che la regione e la comunità di Prosfighika facessero un passo indietro e procedessero immediatamente a un dialogo istituzionale con la partecipazione del comune al fine di trovare una soluzione condivisa. Se vi ricordate, fino ad ora la regione non aveva minimamente cercato un dialogo con la comunità di Prosfighika. E quindi per Prosfighika ovviamente la lotta non è finita, però quella incassata questa settimana è sicuramente una vittoria importante. E ho voluto iniziare da qui questa settimana, Terzo Tempo, perché per una volta la battaglia dei piccoli, diciamo, ha vinto contro i grandi e momenti così vanno sempre celebrati. Questa è Politic Kills di Manu Chao. Politic needs votes. Politic needs your mind. Politic needs human beings. Politic needs lies. That's why my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic kills. Politic use drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why my friend, it's an evidence. Politic.
Politik is violence. Politik need force.
Force.
Politik need Christ. Politik need ignorance.
Ignorance.
Politik need lies. Politik kills. Politik kills. Politik kills. Politik kills.
Ecco, questa canzone che denuncia un po' le violenze, le storture del potere, andiamo non lontani dalla Grecia per parlare di un'altra lotta di, possiamo dire, piccoli contro grandi. Andiamo in Albania. Di Albania abbiamo già parlato a Terzo Tempo, le proteste di massa iniziate contro il resort di lusso del genero di Donald Trump, Jared Kushner, poi andate ben oltre, fino a chiedere le dimissioni del premier e di Rama, stanno continuando quotidianamente da quasi un mese, e l'aria che si respira lì nel paese, in Albania, insomma, le persone che vanno alle manifestazioni lo raccontano, è un'aria che sa sempre più di rivoluzione. Di questo un po' abbiamo parlato con Fatos Lubonja, scrittore albanese, uno dei più importanti intellettuali del paese, che sta partecipando alle proteste, che ha aderito al movimento.
L'Albania ha avuto tre momenti come questo nella sua storia, diciamo, dalla caduta del regime. Il primo è il movimento studentesco degli anni 90-91, quando è caduto il regime comunista. Il secondo è quando c'è stata la crisi delle piramidi finanziarie nel 97, e la gente è scesa in piazza, c'è stato un grosso conflitto sociale, anche fisico, e poi è stata la caduta del regime di Berisha. E il terzo è questo. Nei due primi c'è stata una voglia di abbattere un regime. Il regime comunista a quei tempi era più pronto, perché era in caduta, c'era una situazione geopolitica, come si sa, in tutta l'Europa, era caduto il muro di Berlino, il regime non poteva sopravvivere, e quindi questo movimento è riuscito avendo anche l'appoggio internazionale, eccetera, eccetera, e abbiamo stabilito un altro sistema, diciamo. Quel sistema, che si basava sul, diciamo, sul sistema capitalista dal punto di vista economico, e si cercava di creare anche la democrazia e anche economicamente un libero mercato, per ragioni che sono legate al passato, la cultura autoritaria, patriarcale dell'Albania, ma anche per i difetti che ha anche all'Occidente, cioè questo regime può portare nel governo dei pochi, dell'1% sopra gli altri. Quindi gli albanesi velocemente, con quella crisi, hanno lasciato il paese da una parte, ma dentro il paese si è creato un nuovo autoritarismo basato economicamente su queste piramidi finanziarie, e nel 97 è caduto il regime, che era anche autoritario, perché Sari Berisha, con la vecchia mentalità, era uno che non voleva andarsene, e quindi c'è stato uno schianto terribile, sono morti 2-3 mila albanesi, e poi si è installato un regime più sofisticato, ma nello stesso tempo avendo lo stesso spirito. Lo spirito, diciamo, che veniva anche dall'Europa, diciamo, anche il modello Berlusconi là dentro, dove i ricchi, gli arricchiti velocemente in tutti i modi, spesso anche in modo criminale, hanno potuto aprire e avere le loro media, e che con questi due strumenti, potere mediatico e potere finanziario, hanno un po' catturato lo Stato, diciamo. Partiti di oligarchi ha sviluppato ancora più questa polarizzazione della società fra pochi ricchi che controllano sempre di più il potere. Con l'avvento di Edi Rama, per cause che hanno a che fare anche con la natura di quei partiti, che erano piuttosto come delle bande che volevano controllare tutto il territorio, di mafiosi, perché qui non dobbiamo trascorrere che anche il crimine organizzato ha giocato sempre un ruolo importante, infiltrandosi nell'economia albanese, ma specialmente dopo gli anni 2010, quando sono finite anche le risorse degli emigranti che venivano, purtroppo l'economia principale albanese è rimasta il riciclaggio di denaro sporco. E quindi queste bande, partiti bande le chiamo io, nella loro lotta per potere, Edi Rama è stato più forte, più bravo, ha installato un regime, diciamo, alla Putin, se vogliamo chiamarlo così, non con gli eccessi estremi, con le uccisioni di giornalisti, eccetera, eccetera, ma dove si controllano tutti gli oligarchi, sono affiliati con lui, anche quelli di Berisha. Il crimine organizzato è cresciuto molto, anche i media principali. Man mano che lui rafforzava il potere, controllava tutto, ha cominciato a sviluppare questi suoi progetti in cui il crimine organizzato albanese hanno fatto incontri per fare un progetto come riciclare il denaro sporco in Albania, specialmente tramite la costruzione di grattacieli e di resort lussuosi in tutta la spiaggia dell'Albania, cosa che è già cominciata. E questo progetto, che adesso in Occidente lo chiamano di Kushner, sì, è solo uno di loro, perché ci sono tanti anche più grandi e progettati anche quattro volte più grandi di quello, dove alla fine ci sono un po' le quattro colonne di potere di Ram: l'oligarchia, i loro media, tanti proprietari di media lui li ha fatto investitori strategici, il terzo il crimine organizzato che mette i soldi, e il quarto l'appoggio internazionale, che spesso, come vediamo, vedono l'Albania come anche con uno spirito un po' coloniale, solo per interessi e utili, cose come ha fatto con Meloni, dandogli un pezzo di Albania per costruire quel campo di profughi. È la stessa logica che l'ha spinto a dare a Kushner questo, perché un paese piccolo come l'Albania è un po', diciamo, ha uno spirito di vassale, e i vassali prendono legittimità dall'impero, diciamo, e l'impero questa volta è l'Occidente, e quindi la gente, per arrivare alla fine, sì, è stufata non solo per questo caso è stato la scintilla, ma è stufato per 35 anni, dove sempre di più la gente si vede spogliato di proprietà, di dignità, di futuro, si vede le aree protette, ma non solo, spazi pubblici, beni pubblici concentrati sempre di più nelle mani di pochissime, che sono anche criminali, e, diciamo, è arrivato all'estremo. Quindi non è che l'Albania è un'avanguardia in questo senso, c'è chi dice è un'avanguardia anche dell'Occidente, ma il punto è che agli albanesi è arrivato lì dove non possono più sopportare. Se puoi andare al mare in Albania, in tanti pezzi dell'Albania, uno non può, perché devi pagare 100 euro solo per fare il bagno, perché devi entrare in questi resort che sono le spiagge tutte privatizzate, e quindi in questo momento anch'io non lo posso spiegare fino in fondo, la gente come ha preso questa scintilla e tutto quel che era represso dentro sta uscendo fuori in un modo che è incredibile anche per noi che la viviamo ogni giorno.
Quindi, diciamo, possiamo considerare un po' questo, appunto, il resort di Kushner, insomma, quello che è, come la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso. E poi ovviamente le proteste sono andate ben oltre il primo afflato ambientalista, se così possiamo dire. E lei pensa che A questo punto le proteste sono qui per anche rispetto a quello che lei vede in piazza, quando va in piazza, quando partecipa alle proteste, le sembra che queste manifestazioni siano qui per restare fino a che appunto non c'è un vero cambiamento nel paese?
La richiesta principale di tutti è la caduta del governo e poi un governo tecnico che potrà fare possibile in un anno elezioni libere, perché le elezioni qui sono state sempre manipolate. Questo è, diciamo, una domanda pratica, ma cambiare davvero il paese è un grande lavoro. Qui si parla anche di rivoluzione. Una parte della gente vuole un cambiamento anche nel senso, sai, come la rivoluzione inglese, quando ha fatto cadere dal trono del potere il re e ha installato nel trono del potere la legge, perché questi hanno abusato, avendo tutto in mano, questo Rama, anche Berisha prima, avendo questa mentalità che chi è il primo è un po' come lo zar, no? Se ne fregano della legge, e quindi c'è gente che vuole questo, vuole una nuova Albania. Poi questo è molto difficile, ma noi stiamo cercando di fare il possibile. E alla fine la gente che sembrava sottomessa ha avuto questo momento di coraggio. Può darsi che è l'ultimo respiro di uno che è stato in coma e si è risvegliato e un po' ha reagito, e la speranza che si fa vivo, o forse l'ultimo colpo, prenderà l'ultimo colpo e saremo in una situazione sotto una dittatura più chiara. E tutto questo purtroppo sotto gli occhi della UE e di tutti questi politici occidentali, come Macron, che ha ospitato Rama 4 giorni fa, che non dicono niente, solo guardano, guardando l'Albania, secondo me, come ho detto prima, come un posto con un occhio neocoloniale, fregandosene del popolo albanese.
Le piazze sappiamo che sono ormai partecipatissime, ma se ci può dare come una fotografia, una pennellata di queste piazze?
Lì trovi di tutto, diverse religioni, gente conservatrice e anche progressista, trovi LGBTQ+, e trovi anche quelli che sono pro-life, trovi nazionalisti albanesi che, diciamo, fanno slogan patriottici, ma trovi anche gente che è più di sinistra, trovi gente che viene da Kosovo e dalla Macedonia, perché l'Albania, diciamo, ha l'unica costa per gli albanesi di Kosovo e Macedonia, che sono preoccupati anche loro, anche per questo. Trovi poi ecologisti, tanti che sono stati all'inizio di quelle cose, ma tutto quel che li accomuna è proprio questa cosa, che si sentono fatti fuori nella presa delle decisioni per quel che succede alla loro vita, si sentono espropriati, che questi progetti prendono le loro terre anche. È una miscela che alla fine si può usare solo una parola, anche li accomuna anche la voglia di far alzare un po' la testa alla loro dignità. Questo slogan, l'Albania non è in vendita, vuol dire, come dice Kant, che in vendita possono essere tutte le merci, ma non può essere la dignità. E questo è lì, accomuna tutti. La dignità non è di sinistra né di destra, no?
Love is All I Have, il nuovo brano di LP.
savoir faire without a care for me. I believed in your wildness. I believed we were timeless. No relief from the violence as you leave with half of me. My love, you knew me when, but I will live to love again. I will live to love again. Oh, I will live to love again.
In chiusura andiamo in Ucraina. La guerra con la Russia continua lentamente e dolorosamente ormai da 4 anni e mezzo. Le notizie sui giornali raccontano spesso le strategie militari o i, diciamo, fallimentari tentativi di colloquio con la Russia, ma poco si sente della vita quotidiana nel paese. Una delegazione di Sinistra per l'Ucraina, Laboratorio Internazionalista, è andata nel paese per una missione umanitaria, incontrando realtà della società civile, sindacati, operatori sanitari, studenti e organizzazioni della sinistra ucraina. Riccardo Stoppa si è fatto raccontare proprio di questa missione da Sergio Bellavita, membro della delegazione.
Nessuno crede alla pace, purtroppo. Ovviamente tutti vogliono la pace, e per primi gli ucraini. Nessuno crede perché questa guerra è diventata per certi versi una guerra di carattere esistenziale. Questa è una consapevolezza abbastanza ampia tra la popolazione, cioè che non riesce a vedere una via d'uscita.
E come fa, nonostante questo, il popolo a continuare a resistere?
Quello che ti dicono, sia a est intendo i territori più vicini a quelli contesi, quindi coloro che pagano di più il prezzo della guerra perché sono colpiti più pesantemente, sia a ovest, nella parte, diciamo, più nazionalista dell'Ucraina, il racconto è uguale, è simile, non hanno alternative, non abbiamo alternative. Stiamo pagando un prezzo altissimo, ma se perdiamo questa battaglia per l'indipendenza dell'Ucraina, diventeremo una provincia della Russia. E devo dire che tutti hanno paura della Russia, quello che è accaduto a Bucha, quello che, diciamo, i massacri, le fosse comuni, questa cosa ha colpito ovviamente molto tutti, quindi sanno di pagare un prezzo altissimo, ma sanno di non avere alternative, è quello che ci dicono sempre, non abbiamo alternative, dobbiamo resistere e andare avanti.
È un paese che soffre, è un paese che continua a resistere, ma dal vostro rapporto emerge anche che è un paese vivo comunque.
Assolutamente sì, è vivo e che reagisce in maniera incredibile anche ai colpi durissimi che vengono portati dall'esercito russo, vengono portati dall'iniziativa di guerra di questi ultimi 4 anni. Si può notare dalla vivacità con cui si reagisce anche, che ne so, abbiamo visto un bar che è stato danneggiato dal bombardamento e il giorno successivo c'era la coda di persone che volontariamente sono arrivate a quel bar, ognuno con il proprio contributo personale, per acquistare un caffè o prendere qualcos'altro di quello che non era andato distrutto nel bombardamento, per poter risollevare quell'iniziativa. Lo abbiamo visto nei ragazzi e nelle ragazze del Social Niruk, che è un movimento di sinistra presente in diverse città, in particolare a Kryvyi Rih, che con le loro manifestazioni in collegamento con gli studenti universitari stanno cercando di costruire un sindacato studentesco. Quindi da questo punto di vista è un paese vivo, lo dimostra anche il Gay Pride di qualche giorno fa.
Cosa vuol dire occuparsi dei diritti dei lavoratori oggi in Ucraina?
In realtà molto è diventato mutualismo, cioè costruzione di solidarietà e di mutuo aiuto anche per le famiglie dei lavoratori che sono stati mobilitati, che sono al fronte. Quindi, diciamo, una parte significativa del mondo del lavoro degli uomini si sono coscritti, quindi sono al fronte. E ovviamente è cambiata anche la composizione sociale del lavoro. E quindi il sindacato non si occupa solo e semplicemente della condizione economica in una fase complicatissima, perché ormai è a tutti gli effetti un'economia di guerra con salari molto 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 bassi. In particolare gli operatori della sanità ci hanno raccontato di retribuzioni che possono arrivare ai 100, 120, 150 euro per un infermiere. E quindi, oltre a quegli aspetti di tutela che si possono mettere in campo in una situazione così difficile, si occupano anche delle famiglie dei loro iscritti, insomma, di costruire momenti di aiuto, di mutuo aiuto rispetto a una condizione sociale che è sempre più devastante. Non bisogna poi neanche dimenticare che buona parte della popolazione è impegnata direttamente o indirettamente nel sostegno alla resistenza, perché anche qui la resistenza è una resistenza popolare, non è una resistenza, diciamo, di soldati che vengono presi a forza e buttati e mandati in prima linea.
Ecco, proprio di questo carattere popolare della resistenza, ce ne puoi parlare un po' di più?
La resistenza è popolare, perché abbiamo potuto verificare che la fabbrica diffusa, viene chiamata così per ragioni, diciamo, di difesa del proprio apparato produttivo, è veramente diffusa, nel senso che ci sono officine, abitazioni private, associazioni, sedi di associazioni dove vengono costruiti i droni o componenti dei droni, oppure vengono costruite le reti per la mimetizzazione, oppure si raccolgono fondi per i singoli battaglioni, in ogni negozio si possono trovare il QR code per poter versare un contributo ai battaglioni. È una cosa che viene percepita anche il sindacato che abbiamo conosciuto degli operatori sanitari, quello più duramente impegnato in una battaglia contro il ministro della sanità e le politiche del governo rispetto ai bassi salari di cui parlavo prima e la carenza di personale, è impegnatissimo nel sostegno alla resistenza, assolutamente impegnato. Cioè, anche la critica più feroce al governo non si trasforma in un abbandono delle posizioni di difesa del paese dall'invasione. Anzi, molto spesso le cose vanno assolutamente insieme, quindi questo carattere popolare lo vedi in questo, lo vedi anche nei giovani che si organizzano per costruire droni, per molti sono volontari, molte donne, pare 70.000 donne che sono arruolate volontariamente e danno, diciamo, un ruolo importante anche nella guerra e anche al fronte. Molti sanitari si sono arruolati volontariamente, non per combattere ma per stare dietro le prime linee per il soccorso ai feriti. E questo è il paese è veramente impegnato unitariamente a difendersi.
E anche per questa settimana abbiamo finito. Terzo Tempo si ferma qui, torna sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30, per l'ultima puntata di questa stagione. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto. Come sempre, una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!